che ho fatto a seguito degli ultimi due, no, a seguito di due messaggi che sono stati dati ultimamente qui dal pulpito. Se ricordate, Aldo ci ha parlato della volontà di Dio, argomento molto particolare. E invece domenica scorsa Tonino ci ha invitato a verificare la nostra vita, il nostro modo di essere figli di Dio, e se per caso non ci sia, ci fosse motivo di un risveglio o personale o di chiesa. E quindi, riflettendo su questo, il Signore mi ha messo nel cuore questi pensieri che desidero condividere con voi. Quindi, ma se veramente desideriamo vedere un cambiamento nella nostra vita, un cambiamento in quelle dei nostri fratelli e sorelle, un cambiamento nella nostra Chiesa quando ci un po' cominciamo ad adagiare, dobbiamo sforzarci a vivere totalmente ed esclusivamente sotto la direzione del Signore, secondo la sua volontà per ognuno di noi. Quindi a volte pregare di più non è sufficiente, e avremo un esempio più avanti, citerò un esempio più avanti su questo che voglio dire, o non basta, bisogna tornare all'obbedienza più totale e più completa della parola di Dio e della volontà di Dio per noi. Ma per ubbidire non dobbiamo mettere la nostra volontà al suo servizio. Vi faccio un esempio perché può sembrare una frase strana. Cioè, a volte qualcuno dice: Signore, io voglio servirti là, voglio fare questo per te. Noi dobbiamo invece, è necessario che noi siamo disposti a servirlo secondo la sua volontà, cioè volontà che può benissimo essere qualcosa a cui non abbiamo mai pensato o che almeno inizialmente non ci attira o non ci piace in modo particolare. Perciò dobbiamo sforzarci a cercare, a conoscere e a realizzare la volontà di Dio per noi senza confonderla, e qui è un'altra cosa abbastanza difficile, senza confonderla con i nostri desideri e il nostro volere. Allora, per riflettere su questo argomento mi sono posto una serie di domande che desidero condividere con voi. Una prima domanda, direi, è: quanto è importante per un credente conoscere la volontà di Dio? Nell'Antico Testamento i grandi uomini di Dio hanno avuto come scopo per la loro vita proprio questa ricerca. Mosè, Giosuè, Davide, i profeti hanno sempre ricercato la volontà di Dio per poter agire secondo i loro progetti e secondo i suoi progetti e secondo i suoi desideri. Davide nel Salmo 143 al versetto 10 così pregava il Signore: insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Nel Nuovo Testamento Gesù, nell'indicare come pregare, dà a questo proposito un grande principio, che Padre nostro, al Matteo, al capitolo 6, versetto 10, leggiamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. In cielo gli angeli compiono la volontà di Dio, e altrettanto sulla terra siamo chiamati anche noi a obbedirgli facendolo di buon animo. Il Signore Gesù a questo proposito è molto chiaro, direi anche abbastanza duro. In Matteo al capitolo 7 al versetto 21 fa questa affermazione: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi qui si afferma l'importanza fondamentale di fare la volontà di Dio, che vi ricordo non è un optional, ma è un qualcosa di assolutamente essenziale per il regno dei cieli. Gesù, il nostro modello, ci ha lasciato un esempio da imitare e da seguire. Un esempio preciso, ad esempio in Giovanni 6,35 leggiamo: io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E nell'ora della sofferenza, nel Getsemani, ha ribadito questo concetto, Luca 22,42. O Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gesù è venuto in terra per ubbidire e fare totalmente la volontà di Dio. Anche l'Apostolo Paolo era stato chiamato a questo compito. Infatti in Atti 22,14 apprende che è stato scelto per imparare a fare la volontà di Dio. Infatti racconta che Anania gli disse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e ad ascoltare le parole della sua bocca. Conoscere la volontà di Dio, ecco cosa dobbiamo imparare a ricercare dal momento della nostra conversione. Scriveva l'Apostolo Paolo ai credenti di Roma, Romani 12,2: non conformatevi a questo secolo, a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per Paolo la volontà di Dio era migliore della vita stessa e altrettanto dovrebbe essere per tutti i figli di Dio. Infatti Paolo scriveva agli Efesini, capitolo 5, versetti 15 a 17: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E pregando per i Colossesi dichiarava, Colossesi 1,9: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della perfetta conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. E direi che a conclusione di tutto questo dire, citiamo Ebrei 13,21: Dio vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria dei secoli dei secoli. Amen. Quindi, per rispondere alla prima domanda, è veramente importante riconoscere la volontà di Dio. Possiamo dire che la volontà di Dio deve essere la ricerca costante della nostra vita. Infatti, molti credenti purtroppo sono caduti per non averla veramente ricercata con sincerità e con impegno. E tante vite sono andate anche perdute per questa ragione, per questa mancanza di impegno dei figli di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, afferma che la volontà di Dio è molto chiara. Prima Timoteo 2,4. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Una seconda domanda: si può conoscere la volontà di Dio? Infatti non è sufficiente dire bisogna conoscerla, ma interrogarsi se si può veramente conoscerla in tutte le aree, sia materiali che spirituali. Il profeta Isaia scrive al capitolo 30, versetto 31: quando andrete a destra e quando andrete a sinistra, le tue orecchie udiranno dietro di te una voce che ti dirà: questa è la via, cammina per essa. E noi sappiamo che il Signore è Gesù. Il Signore, la sua voce, il suo spirito non ci inganna. Il Signore Gesù consolava i suoi dicendo, Giovanni capitolo 16, versetti da 13 ai seguenti: quando poi sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E noi sappiamo che la verità è Gesù. Perciò in ogni circostanza lo Spirito Santo ci condurrà a Gesù, che è la soluzione, che è la risposta a ogni nostra domanda e ad ogni nostro problema. A metà, diciamo, ormai di due secoli fa, del 1800, molti credenti sono stati incoraggiati, aiutati, stimolati a conoscere la volontà di Dio da un libro di un pastore americano, dal titolo che forse qualcuno di voi l'ha sicuramente letto, Che farebbe Gesù? Quando io ero ragazzino era molto di moda questo libro. Quindi, che farebbe Gesù? A questa seconda domanda, che si può conoscere la volontà di Dio, si può rispondere andando con umiltà e con sottomissione a Gesù. Se noi andiamo con umiltà, con sottomissione a Gesù, è possibile conoscere la volontà di Dio in ogni situazione che si può presentare ad un figlio di Dio. L'importante è che ci andiamo disponibili, con umiltà e con sottomissione. Una terza domanda. Se è possibile conoscere la volontà di Dio, quali sono i mezzi a nostra disposizione per poterla conoscere? Prima che lo Spirito Santo fosse disceso e il canone della Scrittura completato, Dio rivelava la sua volontà in maniere diverse, in diverse maniere. Ad esempio, a Giacobbe e a Giuseppe la rivelò in sogno, a Mosè e a Daniele con delle visioni. In altre occasioni tirando addirittura a sorte, no? In Proverbi capitolo 16 versetto 33 si dichiara: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. E anche gli apostoli per sostituire Giuda tirarono a sorte, ci ricorda Atti 1:26. Poi è disceso lo Spirito Santo e questa pratica è stata abbandonata. Perciò alla domanda quali sono i mezzi a nostra disposizione si può rispondere: i mezzi a nostra disposizione sono la parola di Dio, lo Spirito Santo, e adesso possiamo anche aggiungere la preghiera e la contemplazione, lo studio, la meditazione della vita di Gesù. Tuttavia, pur non chiedendolo, può essere che il Signore si riveli a noi in qualche altro modo, ma però dobbiamo sempre verificare e controllare nella parola di Dio, tramite lo Spirito Santo, che ciò che ci è parso una rivelazione sia veramente da Dio e non il frutto dei nostri desideri, che possono essere pur sempre onesti, sinceri e buoni, insomma. Infatti, non solo bisogna avere fede, ma occorre che la nostra vita sia dedicata, consacrata a Dio, perché lo Spirito Santo sia libero di poterci dirigere e farci sentire chiaramente la voce del Signore. Infatti, nel credente carnale, lo Spirito Santo è contrastato e quindi non può dirigere come vorrebbe la vita del credente sui sentieri che Dio ha preparato per lui. Ma oltre che conoscerla, la parola di Dio deve essere anche in noi. Nel Salmo 119:105 leggiamo: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E l'apostolo Paolo invitava i Colossesi, in Colossesi 3:16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, realizzando così ciò che afferma Proverbi 22:28, ti sarà dolce custodirla nel cuore e averla tutte pronte sulle tue labbra. Vedete, miei cari, nella Scrittura c'è tutto ciò che serve per condurci in tutte le situazioni della vita e lo Spirito Santo è sempre pronto a ricordarcele nel momento opportuno. Se la parola di Dio è in noi, se lo Spirito Santo è libero di agire, la nostra preghiera, più che farci conoscere qual è la volontà di Dio, ci servirà per chiedere a Dio la forza per realizzare la sua volontà. Cari fratelli, cari sorelle, io sono certo che a volte noi credenti, chiediamo in preghiera quale sia la volontà di Dio, pur conoscendola perfettamente, ma sperando che con le nostre insistenti preghiere Dio la cambi perché non ci piace. Vedete, sintomatico a questo proposito è il comportamento di Balaam, che leggiamo in Numeri capitoli 22-24. Quando Balak, il re di Moab, mandò dei messi a Balaam perché andasse a maledire il popolo di Israele, Balaam sapeva bene, conosceva la volontà del Signore per Israele. Su questo non c'è il minimo dubbio. Israele era il popolo benedetto da Dio. Ma purtuttavia si prese del tempo per pregare l'Eterno al fine di conoscere la volontà di Dio. Perché questo? Perché Balaam desiderava ciò che gli inviati di Balak gli avevano promesso. Ma la risposta di Dio fu chiara e fu netta. Numeri 22:12. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Balak non si scoraggia e manda altri ambasciatori con promesse ancora più ricche, ancora più grandi. Infatti leggiamo al capitolo 22, versetto 17, che Balak manda a dire: io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. E davanti a questo Balaam è sempre più tentato dalle offerte che gli vengono fatte e prega di nuovo tutta una notte per sapere se Dio ha qualcosa di nuovo o di più da dirgli, no? In realtà egli sa benissimo qual è la volontà di Dio, ma in cuor suo spero che Dio la cambi e gli dia mano libera per fare ciò che desidera. Vedete, questi miei cari, è molto pericoloso, perché alla fine di tanta insistenza Dio lo lascia libero di fare quel che gli pare. Infatti al versetto 20 leggiamo: alzati e va con loro. Ma questo, se leggete questi capitoli del libro dei Numeri, ha delle conseguenze. Ci sono delle cose che Dio vuole, ci sono delle cose che Dio permette per il nostro libero arbitrio. Vedete, uno scrittore ha affermato che Dio ha troppo rispetto della sua creatura per imporgli qualcosa. Gli indica nel suo amore ciò che è bene e ciò che è male, ma poi lo lascia libero di scegliere. Vedete, se desidero veramente di fare qualcosa ad ogni costo, il Signore me lo permette di fare. Ma poi non dobbiamo mai dimenticare che viene il giudizio. Inoltre dobbiamo stare attenti a non farci guidare unicamente dalle circostanze che ci paiono favorevoli, perché questo può essere un mezzo per mettere alla prova la nostra disponibilità all'obbedienza all'Eterno. E quando rifletto su questo argomento, su questa possibilità, mi viene sempre in mente il capitolo 8 del libro degli Atti. Filippo in Samaria stava facendo un buon lavoro per il Signore, e poteva affermare che era un lavoro fruttuoso. Infatti in Atti 8 al versetto 6 si legge: le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. E poco più avanti: ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Filippo poteva ragionevolmente pensare: è là il luogo dove Dio ha scelto perché ho un buon lavoro per il Signore. Lì è il posto dove il Signore mi chiama e mi sta benedicendo. Ma a un certo punto l'Eterno gli dice, al versetto 26 sempre del capitolo, alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è una strada deserta. Notate la precisazione, essa è una strada deserta. Ma Filippo, andando contro le circostanze favorevoli, contro le apparenze del momento, ubbidì alla voce del Signore e vide a realizzarsi un progetto di Dio contro ogni logica umana. Di lì aveva del successo in mezzo alla folla, il Signore lo mandò in un posto dove non passava mai nessuno. Inoltre, quanto alla contemplazione come mezzo per conoscere la volontà di Dio, questa sarà contemplare la vita di Gesù, che sulla terra è stata la manifestazione e il compimento perfetto della volontà di Dio. Infatti, entrando nel mondo, il Signore poteva affermare, come ci ricorda Ebrei 17, allora ho detto, ecco vengo nel libro, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. E fare la volontà di Dio è stato il compito più volte dichiarato dal Signore Gesù stesso. Ad esempio, in Giovanni 4,34 leggiamo, Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Oppure Giovanni 6,38, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E alla fine del suo ministero terreno, egli ha ribadito questo concetto in un momento molto difficile e sofferente nel Getsemani. Luca 22,42. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Perciò, miei cari, se contempliamo la vita di Gesù, sapremo cosa fare e diremmo in ogni circostanza avere la possibilità di porci la domanda, che farebbe Gesù? Però a volte può essere anche molto difficile discernere la volontà di Dio nella nostra vita, anche se siamo sinceri e disponibili. Come fare? Noi dobbiamo tenere sempre a mente che quali sono i caratteri di Dio, perché la sua volontà sarà sempre una conseguenza o conseguente agli attributi di Dio. Noi sappiamo che Dio è giusto, è luce, è verità, è grazia, è amore, è potenza, è fedeltà, e ognuno può aggiungere qualcosa ancora. Per cui la sua volontà sarà sempre giusta, chiara, vera, avrà grazia, sarà amore, sarà potente, sarà fedele, e questa è la sua volontà perché fa parte del suo carattere, della sua natura. Quindi se in quel che noi pensiamo di fare c'è qualche ombra, c'è qualche impurità, c'è qualche ingiustizia, se che ciò che ci proponiamo di fare non è proprio conforme al 100% alla verità, allora dobbiamo fermarci e riflettere. Se invece è tutto conforme a quello che è il piano di Dio, gli attributi di Dio, le caratteristiche di Dio, e se ci abbandoniamo all'opera dello Spirito Santo, questo ci dirà se questa è la strada giusta da seguire. Inoltre, dobbiamo sempre ricordare che la verità di Dio si deve compiere con la forza che Dio ha, con la potenza che viene da Lui e non con le nostre forze. Se Dio non ci dà la forza per fare qualcosa, anche se pensiamo che sia buono farlo, dobbiamo fermarci e riflettere, perché, ripeto, è da Lui che deve venire la forza e la potenza per agire. La volontà di Dio deve essere chiaramente definita e manifestata nella nostra condotta verso Dio, verso il nostro prossimo e anche verso noi stessi. Infatti Dio vuole per sé la sua gloria. Io sono il Signore, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria ad altro. La volontà di Dio è per il nostro prossimo, a favore del nostro prossimo. Abbiamo già citato prima Timoteo 2,4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. La volontà di Dio è per noi, perché vuole che la nostra santificazione. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dopo aver conosciuto la volontà di Dio per noi, poniamoci allora un'altra domanda. Come dobbiamo compierla? Perché è importante saperla, ma è ancora più importante realizzarla. La Scrittura ci dà alcune indicazioni di come realizzare la volontà di Dio. Ad esempio in Efesi 6 leggiamo: fate la volontà di Dio di buon animo, cioè falla allegramente, falla volenterosamente, falla con gioia. In Filippesi 2,14 fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, quindi serenamente, senza riserve. In prima Pietro 2,21 infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per noi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Quindi dobbiamo compierla completamente, fino alla fine, a qualunque costo, come Cristo ci ha lasciato l'esempio. Ricordiamo sempre che è con la forza che viene dal Signore che possiamo compiere la sua volontà. Infatti, Filippesi 2,13 leggiamo: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi, avendo la certezza che Dio non ci domanderà mai nulla senza darci la forza necessaria per realizzarla. Infine, per concludere, poniamoci un'ultima domanda. Quali sono i risultati dell'obbedienza alla volontà di Dio? Perché il succo finale di tutto il discorso è questo. I risultati finali sono diversi e sono meravigliosi. Giovanni 15,14: voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Quindi un primo risultato: siamo amici di Gesù. Matteo 12,50: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Quindi siamo chiamati fratelli, sorelle, diventiamo fratelli, sorelle e madre di Gesù. Matteo 7,21: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nei regni dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi fare la volontà di Dio vuol dire entrare nel regno dei cieli. Giovanni 7,17: se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà questa dottrina, è da Dio. Dunque, se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se lo soppallo di nuovo di mio. Quindi conoscere la vera dottrina, essere radicati nella Scrittura. E ancora, Giovanni 9,31. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Quindi fare la volontà di Dio vuole anche essere la certezza che quando chiediamo qualcosa a Dio, Dio ci esaudisce. E infine la grande promessa di Giovanni, di prima Giovanni 2,17. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Perciò, miei cari fratelli, miei care sorelle, preghiamo il Signore che per la potenza dello Spirito Santo che opera in noi ci dia il desiderio, lo zelo, l'impegno nella ricerca della volontà di Dio per ognuno di noi e la cui realizzazione nella nostra vita, la realizzazione della volontà di Dio nella nostra vita continuerà a portare tante benedizioni sia a noi, ma anche a chi ci sta vicino. Il Signore ci benedica. Amen.